Specifichiamo in diretta non dal comune di paradiso, non dal paradiso che sta lassù nell'alto dei cieli, ma da un altro tipo di paradiso, non è vero Valerio Rosa? Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Sì, al secondo tipo di paradiso a cui hai accennato spero di approdare, ma il più tardi possibile. Quello in cui mi trovo oggi invece è quello della Reggia di Caserta.
La Reggia di Caserta che fino al 16 ottobre ospita la mostra appunto Frammenti di Paradiso. Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta, oltre 150 opere fra dipinti, disegni, sculture, arazzi che illustrano l'infinita diversità paesaggistica italiana, evocando attraverso il contatto con la natura appunto quel paradiso, quell'Eden perduto cui l'uomo aspira. Per prima cosa allora Valerio vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa parliamo quando nominiamo la Reggia di Caserta.
Molto semplicemente parliamo della residenza reale più grande del mondo, se consideriamo anche l'estensione del parco, una superficie di 47.000 metri quadri, sono 5 piani, 4 cortili interni, uno scalone d'onore maestoso, la cappella palatina, il teatro di corte, la quadreria e ovviamente anche l'appartamento storico. La Reggia fu realizzata a partire dal 1752 da Luigi Van Vitelli, che era italiano ma figlio di un olandese, quindi Van Vittel, italianizzato, e successivamente dal figlio Carlo per volere di Carlo di Borbone, con lo scopo di erigerla quale fulcro del nuovo regno di Napoli, e fu voluta proprio a Caserta, intanto perché era molto affascinato dalla bellezza del paesaggio casertano e poi per ragioni di sicurezza, perché la volle lontana dal mare e nell'entroterra, però poco distante da Napoli. Fu ultimata nel 1845, anche se è stata abitata già dal 1780, la lunghezza dei lavori è entrata nella leggenda della lunghezza dei lavori delle opere pubbliche e private italiane ed è considerata l'ultimo grande esempio in fondo di barocco italiano e patrimonio dell'umanità dell'UNESCO da 25 anni. Tra le tante bellezze che ospita, un'esposizione permanente, va ricordata, si intitola Terremotus, è una collezione di opere di arte contemporanea realizzate da artisti degli anni Ottanta come Keith Haring, come Kiefer, come Andy Warhol, fu voluta da un gallerista napoletano, Lucio Amelio, per ricordare il terremoto del 23 novembre del 1980 che devastò la Campania e la Basilicata ed è una ferita ancora aperta da queste parti. Poi, visto che parlo a uno scrittore, a un bibliofilo, i nostri ascoltatori sono molto attenti a questi aspetti, ti segnalo la Biblioteca Palatina, che fu realizzata in 3 anni per volere della regina Maria Carolina d'Austria, a cui poi si aggiunsero integrazioni da parte di Ferdinando II e di Gioacchino Murat, si trova lungo il lato orientale del palazzo, raccoglie circa 14.000 volumi con argomenti che spaziano dalla cultura europea a quella italiana, l'archeologia, la matematica, la musica, la zoologia, si conservano originali di Montesquieu, di Filangeri e di Gian Battista Vico. E,
anche questa è una rappresentazione del paradiso, un'immensa biblioteca.
Beh, volevo, sì. Per noi che amiamo i libri, assolutamente sì. Poi tu citavi poco fa il Festival di Locarno, allora ricordiamo che la Reggia di Caserta ha fatto anche da scenario ad alcuni film, edizioni di Star Wars, The Mission Impossible, Angeli e Demoni, ma anche Il Sole anche di Notte dei Fratelli Taviani, Il Mondo Nuovo di Scola con Mastroianni, Mastroianni anche con La Pelle di Liliana Cavani e poi, se vogliamo, goliardicamente anche Nel Papocchio di Renzo Arbore, che fu una delle prime esperienze cinematografiche per due future star del cinema mondiale come Isabella Rossellini e Roberto Benigni. E ricordiamo anche che ci sarà un'apertura straordinaria, normalmente la Reggia chiude il martedì, ma il 16 agosto è martedì, in questo caso se i nostri ascoltatori dal Ticino vorranno visitarla sarà possibile farlo anche il 16 agosto.
Ecco, abbiamo visto che la visita alla Reggia di Caserta in quanto tale potrebbe impiegare giorni e giorni per approfondire tutta la bellezza. E noi non siamo ancora arrivati al fulcro di quello che vogliamo presentare, e cioè la mostra Frammenti di Paradiso. In particolare, in che cosa consiste e in quali sezioni si articola?
Sì, una serie enorme di prestiti dal Prado di Madrid, dal Museo di Versailles, dal Museo di Capodimonte, dagli Uffizi, da Palazzo Pitti, dagli Orti Botanici di Napoli, a sottolineare sia la profondità organizzativa in qualche modo dell'esposizione, ma anche la diffusione del genere. È un fil rouge che unisce luoghi distanti tra loro. Intanto una prima sezione, i giardini di Caserta, modelli e progetti, dedicata al parco della Reggia di Caserta, di cui parleremo tra poco, ma anche alle figure che vi hanno vissuto, da Carlo di Borbone, Maria Amalia di Sassoni, i loro successori, in particolare Ferdinando IV, Maria Carolina d'Asburgo, oltre ovviamente anche gli architetti, a padre e figlio Vanvitelli. Interessante è la sezione Il giardino in Italia nel rapporto con paesaggio, qui sono protagoniste vedute di questi giardini che spaziano dalla Campania al Lazio, alle Marche, alla Toscana, e sono interpretati dai maggiori artisti dell'epoca che vengono coinvolte, quindi dal Rinascimento fino all'Ottocento. Una sezione molto bella, i giardini come scenografia, perché l'esibizione del potere, quindi anche le feste, il teatro, hanno avuto come scenario, come fondale privilegiato anche i giardini. Il giardino e l'acqua è una sezione con vedute lacustri, fluviali, in cui l'acqua è protagonista come visioni delle fontane. Il giardino e il selvatico sono i boschi, le tenute a completamento delle ville, e poi il giardino e botanica è molto interessante perché segnala l'introduzione di piante esotiche, l'affermarsi della scienza botanica, ed è una sezione in cui, grazie a un meccanismo particolare, si possono anche sentire, annusare, odorare gli effluvi di queste piante. E poi la sezione giardini e rappresentazione simbolica, perché in questo caso il giardino può anche diventare lo scenario di narrazioni sacre e mitologiche, come la raffigurazione molto particolare del Cristo giardiniere, o episodi mitologici e letterari, e qui si segnalano le opere di Pietro e di Gian Lorenzo Bernini, però la parte principale è di Hackert, Jakob Philipp Hackert, un prussiano di Prenzlau, un artista di fama europea che si trasferì in Italia catturato dalla bellezza dei paesaggi italiani, si stabilì a Napoli e diventò presso la corte di Ferdinando IV il primo pittore di corte, ebbe l'incarico di dipingere le vedute più care al re, di consigliarlo sull'acquisto di opere d'arte e anche di occuparsi dell'educazione artistica dei principi.
E questa mostra, non c'è mai fine a quanto possa offrire la Reggia di Caserta, questa mostra è l'occasione anche per riscoprire il Museo Verde della Reggia di Caserta. Di che cosa si tratta?
Sì, il Parco Reale è una parte integrante del progetto che aveva presentato Luigi Vanvitelli ai sovrani. Si ispira ai giardini delle grandi residenze europee dell'epoca, ma come oggi lo vediamo è solo in parte la realizzazione di quello che Luigi Vanvitelli ideò. Il figlio Carlo semplificò il progetto paterno, però in qualche modo lo continuò. È possibile, attraverso un progetto, un software di modellazione 3D, il progetto si intitola Svelare il giardino di Vanvitelli, vedere com'era il progetto originario e confrontarlo con la sua realizzazione. Allora, imboccando il vialone centrale del parco, inizia una serie di giochi di prospettive che fino all'ultima vasca richiedono un percorso di circa 3 chilometri, quindi le vasche, fontane, statue. Le vasche in particolare hanno un impatto scenico enorme, pazzesco, sono ispirate a temi della mitologia classica, e per alimentare costantemente tutto questo immenso apparato idrico Vanvitelli realizzò addirittura un acquedotto, l'acquedotto Carolino, che fu inaugurato nel 1762. In particolare la Fontana dei Tre Delfini, la più grande e spettacolare, con un bacino artificiale di mezzo chilometro che termina con un complesso scultoreo che è formato da tre grossi delfini dalle cui bocche sgorga l'acqua. È interessante anche la fontana di Eolo con 28 statue che inscenano appunto il dio dei venti, sollecitato da Giunone che scatena la sua furia contro Enea e un gruppo di troiani. E poi la statua di Cerere, circondata da ninfe, draghi, tritoni, mentre regge tra le mani il medaglione della Trinacria. Molto bella anche la fontana di Venere, Adone. Venere intenta dissuadere Adone dall'andare a caccia per evitare che possa essere ucciso da un cinghiale. E poi il gruppo di Diana e Atteone. Diana, circondata dalle ninfe, sta per immergersi nelle acque, Atteone riesce a vederla nuda e in parte, per punizione, viene trasformato in cervo. Intorno a lui si agitano i cani che lo sbraneranno. E poi, alla fine, il colpo di teatro, alle spalle di tutte queste statue, da 82 metri, una cascata enorme, con due scalinate laterali che permettono di arrivare, lì c'è anche una piccola caverna artificiale da cui si può ammirare un panorama che si estende fino alla costa napoletana. E oggi questo viale è il luogo di passeggio privilegiato dei casertani. Tra l'altro Caserta è una città sorprendente, con una movida silenziosa ed elegante, e anche questo, oltre alla Reggia, vale sicuramente il viaggio fino a Caserta.
E dunque ricordiamo, abbiamo parlato della mostra Frammenti di Paradiso, Giardini del Tempo alla Reggia di Caserta, che sarà visitabile fino al 16 ottobre. Grazie Valerio Rosa, buona giornata e a presto.
Grazie a te Andrea, a presto, un saluto a chi ci sta ascoltando.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.